Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Buongiorno e bentornati a Oltrelago nella nostra trasmissione Il Medico di Famiglia. Con me, accanto a me, come sempre di consueto, ormai presenza non solo ineludibile ma preziosa qui accanto a me, il mio compagno di banco, Alessandro Lembo. Ciao Alessandro.
Ciao Elena e benvenuti a tutti gli ascoltatori.
Bene, oggi Alessandro noi abbiamo un'altra dei nostri medici che ospitiamo in questa trasmissione per raccontarci una parte della loro professionalità, ma soprattutto per raccontarci una parte dei loro studi che adesso consentono ai pazienti di essere curati. E oggi abbiamo Sabrina Del Bufalo che è responsabile della radioterapia della clinica della casa di cura oncologica Marco Polo. Buondì dottoressa Sabrina Del Bufalo, benvenuta nella grande famiglia di Oltrelago.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Bene, allora io parto subito a bomba, diciamo, per raccontare che cosa fa Sabrina Del Bufalo. Sabrina Del Bufalo è un medico specializzato nella radioterapia, cioè che è una delle cure oncologiche, dico bene Alessandro, cure oncologiche di primo immediato aggressione a un tumore. Dico giusto Alessandro?
Sì, assolutamente sì. Diciamo che è una delle metodiche che utilizziamo nella cura di vari tumori, non tutti, ma questo poi l'approfondiamo nel
assolutamente
discorso.
Sì.
Sicuramente è ormai un trattamento standard per varie forme tumorali, tra cui la mammella, il polmone, diciamo, e altre forme purtroppo molto diffuse.
Certo, allora facciamo parlare la diretta interessata che adesso ci spiega principalmente qual è il suo lavoro, come ha deciso di diventare anche una radioterapista, perché noi abbiamo bisogno di capire cosa c'è dietro il medico, perché ha deciso di studiare questo tipo specifico di cura all'aggressione del cancro.
Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Che cosa dire sulla radioterapia? La radioterapia, facciamo prima un pochino di excursus storico.
Certo.
Non è una cosa che nasce oggi, sono circa 100 anni che sono iniziati gli studi. Grazie a raggi X nel 1890, pensi quanto stiamo indietro, siamo riusciti ad arrivare mano a mano nel tempo a migliorare il tutto. Dobbiamo ringraziare molto Marie Curie, di cui io sono una grande fan, che ha preso un premio Nobel sia per la fisica che per la chimica, la prima donna che ha preso due premi Nobel. I suoi studi, pensi che iniziano nel 1897, grazie a lei oggi come oggi ci troviamo a fare la radioterapia. Se lei non ci avesse creduto in questi studi, noi non saremmo qui oggi. Poi ovviamente nel tempo le tecnologie sono migliorate, sono avanzate, oggi facciamo trattamenti veramente di alta tecnologia, quindi diciamo il tutto nasce così. Ora, la mia storia, perché sono diventata radioterapista? Perché in famiglia avevo mio zio che era un malato oncologico, per cui quando un giorno io non capii, che pensavo che si era fratturato una spalla, e andò a fare questa radioterapia, io non sapevo minimamente di che cosa si parlasse, per cui piano piano mi sono laureata, ho fatto tutto quanto e ho deciso di fare un percorso, diciamo, di studio oncologico.
Certo.
Questo è il motivo principale.
Allora, io direi Alessandro di fare subito un'altra domanda, se tu sei d'accordo con me. Io farei soprattutto una domanda alla dottoressa Del Bufalo su quali tipi di tumore possono avvalersi della cura radioterapica, e soprattutto, questo detto da paziente che non conosce bene le dinamiche, perché in alcuni casi la radioterapia è più efficiente della chemio e viceversa, perché in alcuni casi la chemioterapia può essere utilizzata e la radio no?
Allora, la differenza principale tra la radioterapia e la chemioterapia è che la chemioterapia è una terapia sistemica, quindi va in tutto l'organismo. La radioterapia invece è una terapia localizzata nel punto in cui si trovava o si trova la massa tumorale. E questo vuol dire che può essere complementare alla chemioterapia, può essere anche fatta insieme alla chemioterapia, oppure può essere fatta o prima o successivamente a una chirurgia, quindi diciamo è una tecnica che si interseca e collabora insieme agli altri specialisti.
Certo, ma che cosa fa la radioterapia? Ecco, diciamolo in soldoni ai nostri ascoltatori, la radioterapia dove interviene e che tipo di effetto ha su un tessuto che ha avuto un tumore, un tessuto dove si è evidenziato un cancro?
Allora, la radioterapia va ad agire soprattutto tramite si chiamano i fotoni, sarebbero i raggi X per semplicità, gli stessi che vengono utilizzati quando uno fa una lastra. Che cosa fa? Danneggia praticamente il patrimonio genetico delle cellule tumorali, che vuol dire che impedisce la loro replicazione e quindi non le fa riparare il danno. In questo modo vanno incontro a morte cellulare. Questa cosa non accade con le cellule normali, le cellule benigne, perché riescono a replicarsi. Quindi noi che cosa facciamo? Interrompiamo la proliferazione cellulare, la blocchiamo, volgarmente viene detto le bruciamo, non è così, però è un termine che ancora sì, un po' fa capire quello che fa la radioterapia, alle cellule soprattutto.
Sì.
Per esempio, se noi andiamo a fare la radioterapia sulla mammella, ovviamente facciamo solo sulla mammella o sul letto tumorale, cioè dove era il nodulo che è stato levato. Può essere la radioterapia a più scopi, si può fare a scopo curativo, quindi per distruggere del tutto le cellule tumorali, oppure precauzionale, cioè per evitare una recidiva. Per esempio dopo un intervento chirurgico alla mammella si fa a scopo precauzionale, perché? Perché in realtà la paziente è già guarita, avendo fatto una chirurgia e quindi tolto il tumore, noi andiamo lì come fosse a sterilizzare il campo operatorio. Oppure viene fatta anche per scopo palliativo, cioè in caso di forte dolore a pazienti metastatici per alleviare il loro dolore.
Ok, Alessandro, ha detto una parola, la dottoressa Del Bufalo, ha detto quando si toglie un tumore la paziente è già guarita, parola che io non sento quasi mai da pronunciare da parte degli oncologi, soprattutto di tutti quelli che hanno a che fare con l'ambito tumorale, invece la ringrazio di averla usata. E dice noi lo facciamo anche perché evitiamo così che si possa ricostituire il tessuto per una cellula, casomai per una sola cellula impazzita lì nel mezzo, che possa ricostituire una neoplasia. Voi oncologi invece vedete nella radioterapia che cosa in particolare? Cioè quello che ha detto la dottoressa è quello che fa, ma quando voi spedite un paziente a fare la radio, che cosa vi aspettate? Ecco, al di là del discorso della cura palliativa, che obiettivamente abbiamo capito a che cosa serve.
Sì, diciamo la cura palliativa abbiamo capito, per cui in quel caso serve sostanzialmente a controllare un sintomo.
Sì.
Mentre nel paziente che facciamo un caso pratico, perché così è più semplice da comprendere, no? Una paziente che ha magari scoperto un nodulo mammario, in Italia in generale si va subito dal chirurgo perché c'è certo questo concetto di togliersi il nodulo per risolvere il problema, che non è assolutamente vero, perlomeno è parzialmente vero. Nel senso che le malattie oncologiche, i tumori, sono malattie che coinvolgono tutto l'organismo, perché purtroppo da dove originano, che può essere un qualunque organo, poi possono andare a finire altrove. Quindi è chiaro che l'approccio e la logica che noi dobbiamo utilizzare deve essere sia quella del controllo loco-regionale della malattia, ma anche quello di impedire che ci possa essere una proliferazione di metastasi in altri organi. Allora, che cosa si fa? Facciamo il caso della mammella.
Sì.
Facciamo il caso di una paziente che viene operata alla mammella con un intervento conservativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che si cerca di risparmiare il più possibile il seno alla paziente. Sì. Però questo in realtà implica che dopo l'intervento chirurgico, per ottenere un controllo ottimale della malattia nel seno, quindi loco regionale, proprio lì dove si è sviluppato il tumore, dobbiamo aggiungere la radioterapia che uccide eventuali cellule che il chirurgo non può vedere in nessun modo. Quindi è chiaro che in questo caso noi la chiamiamo precauzionale, perché questa paziente, alla quale saranno stati fatti poi dei controlli generali per vedere che non ci siano già all'inizio delle metastasi in altri organi,
sì,
facciamo l'ipotesi,
sì, certo,
più spesso che non c'è nulla negli altri organi, verrà avviata sia un trattamento precauzionale,
sì,
poco regionale, ma anche sistemico, magari prendendosi una pilloletta di un trattamento antiormonale.
Certo.
Magari questo poi lo approfondiamo in un altro momento.
Sì,
però questo per far capire in realtà la guarigione, noi questo termine lo usiamo ogni tanto, la guarigione chirurgica, che cosa vuol dire? Non che il chirurgo ti ha guarito, che non abbiamo più un tumore che possiamo vedere, però noi sappiamo che statisticamente ci possono essere delle cellule che dobbiamo controllare, cellule tumorali che dobbiamo controllare sia nel letto chirurgico e sia da qualche altra parte. E in questo caso, e questo è un concetto molto importante da chiarire bene, la cura del cancro è una cura che utilizza vari professionisti che devono fare una sintesi e interagire tra di loro per dare il massimo che si possa dare ai nostri pazienti. Per cui la radioterapia c'ha un ruolo importantissimo, che è quello di mettere in sicurezza, questo nell'esempio che ho citato, l'organo da cui è partito tutto.
Allora, dottoressa Del Bufalo, abbiamo, come dire, Alessandro ha tratteggiato l'ambito della sua professione come qualcosa di assolutamente prezioso. Perché? Perché interviene direttamente o nel, tra virgolette, cauterizzare, posso dire così, una ferita, e quindi nel dare la possibilità alla paziente di sentirsi veramente guarita dopo la radioterapia, dopo un intervento chirurgico, quindi quando si interviene, come avete detto voi, per rendere il tessuto intorno a quello che era il nodulo che è stato portato via, diciamo, più sicuro possibile rispetto a una recidiva, ma vi è più, è anche un qualcosa che si inserisce all'interno di un team, cioè quello che dicevamo prima con Alessandro, cioè la cura è fatta di molti anelli, quella appunto della cura per il cancro, ma il suo diventa uno dei quelli fondamentali. Allora, una cosa che le volevo chiedere, e io faccio sempre la parte della paziente che non sa, ma nella realtà dei fatti non so davvero, perché ci sono alcuni organi che possono essere serenamente curati con la radioterapia, abbiamo fatto l'esempio della mammella, e invece altri dove la radioterapia non si usa quasi mai, e soprattutto perché questo?
Questo dipende dai tessuti, ma anche dall'organo stesso che andiamo a radiare. Ci sono degli organi che sono radiosensibili, per cui noi possiamo avere un risultato, degli organi che sono meno radiosensibili, per cui diciamo che la radioterapia viene indicata per organi tipo polmone, encefalo, sul fegato non si utilizza, per esempio, perché comunque ha una radioresistenza.
Sì.
Per esempio sulle leucemie non viene utilizzata la radioterapia perché non ha nessun tipo di effetto.
Certo.
Quindi essendo poi proprio perché una terapia localizzata la possiamo fare in un punto, anche per esempio nei melanomi e nei linfomi, non è che noi possiamo andare a prendere tutto, andiamo a prendere solo una parte dove era la malattia. Quindi è sempre questo un pochino il motivo principale. Fatto sta che è importantissimo, come avete detto voi, il team è multidisciplinare, perché ci deve essere sempre... allora, noi io e Alessandro siamo molto fortunati, lavoriamo nella stessa struttura e quindi ci vediamo e ci telefoniamo. È molto semplice, le pazienti sono comunque prese in carico insieme tra di noi, però anche il chirurgo, l'anatomopatologo, E ci sono tante altre, anche lo psicologo stesso, insomma sono molto molte figure importanti, ma anche, certo, nell'ambito della radioterapia stessa non sono solo io il medico che faccio tutto, ci sono io, c'è il fisico medico che è un fisico specializzato in fisica sanitaria, c'è il tecnico di radiologia che fa anche radioterapia, quindi è anche l'infermiere, ci sono varie persone che aiutano sia come team multidisciplinare, mm-hmm, ma anche all'interno della stessa disciplina.
Allora, abbiamo elencato una serie di, diciamo, di tumori che non possono essere legati alla radioterapia, cioè dove la radioterapia non viene utilizzata perché appunto focalizzando su un punto specifico il proprio intervento non è appunto sistemica, come dicevamo prima della chemioterapia, fatto salvo che per alcuni diciamo di quei tumori che avete nominato prima anche la chemio in questo momento è, diciamo, sub iudice. Ma adesso un'altra domanda: la chemio è molto tossica e lo dicono praticamente tutti, perdonate, non solo i medici ma anche i pazienti che la subiscono. La radioterapia invece non ha la stesso tipo di tossicità, no? Cioè, insistendo su un unico punto, non è che, voglio dire, interessa l'intero fisico, l'intero corpo della persona. Quindi è senz'altro meno... Dica pure.
Sì, questo è vero, però dipende dalla zona che andiamo a trattare. Per esempio, una mammella, è ovvio che gli effetti collaterali saranno un arrossamento della mammella, un indurimento della mammella, delle sensazioni di fite puncicate e basta. Però già se io vado a trattare una pelvi, una vescica, una prostata, per esempio, avrò degli effetti collaterali che sono diarrea, sono cistite. Se vado a trattare un tumore del testacollo, avrò difficoltà a mangiare, quindi all'esofago, avrò arrossamento, avrò difficoltà anche a deglutire, quindi molto dipende dall'organo che noi andiamo a trattare. Non esiste un tipo di effetto collaterale di tutti, sono effetti ovviamente legati all'organo che noi andiamo a irradiare, agli organi circostanti.
No, ho capito perfettamente. Vedi Alessandro, che fare le domande, come dire, da paziente, svela anche molto di queste dinamiche che in realtà poi non sono molto conosciute. Adesso la dottoressa ci ha svelato che la radioterapia, che viene comunque considerata più blanda, in realtà non lo è in alcuni punti, no? Però è fondamentale. Allora, altra domanda, a livello di risultato di cura, no? Come sta progredendo la ricerca sulla radioterapia? Cioè, c'è ancora qualcosa che dobbiamo, come dire, dove possiamo pensare di poter arrivare con la radioterapia? Oppure lei pensa ragionevolmente che la radioterapia sia arrivata a un punto, diciamo, ottimale del suo sviluppo?
Allora, la radioterapia di oggi è una radioterapia moderna, molto tecnologica, molto avanzata. E mentre prima, per trattare una pelvi, si faceva quello che viene detto una box, cioè erano quattro campi, si trattava il quadrato, quello che c'era dentro, non ci interessava. Oggi come oggi andiamo a trattare l'organo dove ha avuto la malattia, ma solo in quel punto, dando la minore tossicità possibile a tutti gli organi circostanti, perché abbiamo dei macchinari che ci permettono addirittura di bloccare la respirazione, cioè se il paziente respira troppo noi blocchiamo la macchina e non eroga in quel momento, perché noi vogliamo dare la minor tossicità possibile, quindi andiamo a trattare solo quel punto, quindi è sempre più specifico, un po' come la terapia a bersaglio ormai dei tumori con la chemioterapia. Noi andiamo sempre a trattare delle zone più piccole. Mm-hmm. Che cosa si fa? Che andando avanti, trattando queste zone più piccole, si può salire di dose, perché dando meno tossicità ai tessuti intorno, noi saliamo di dose solo dove c'era la cellula tumorale. Certo. Che vuol dire trattare meglio quella zona senza avere troppi effetti collaterali. Che cosa si sta cercando di ridurre? Si sta cercando di ridurre il numero di sedute, perché un paziente... Per esempio, facciamo il tumore della prostata, verrà 40 volte più o meno da noi. Ci sono anche dei dosaggi inferiori che vengono 20 volte. Molto dipende da quanto è grande la zona, dagli organi intorno, quanto sono attaccati tra di loro. Quindi diciamo, quello che si tende ormai a fare è il più possibile cercare di far venire il paziente tante volte, che è quello che un po' diciamo, affatica di più i pazienti. Un paziente che tutte le mattine si deve alzare, sa che tutti i giorni deve venire a fare radioterapia 5 volte a settimana, tranne sabato e domenica, è un impegno, insomma, abbastanza importante. Quindi si va a cercare di avere dei macchinari che trattino in maniera migliore, ma con il minimo di sedute possibili.
Adesso ci fermiamo un minuto solo per dare, come dire, anche ai nostri ascoltatori la possibilità di organizzare queste informazioni che gli abbiamo dato, e ritorniamo immediatamente dopo un brano musicale. Qua. Allora, Alessandro, ti avevo interrotto mentre stavi, come dire, dando un tuo contributo a quella che era quello che aveva detto la nostra dottoressa Sabrina Del Bufalo, lo diciamo responsabile, lo ricordiamo responsabile della radioterapia della casa di cura oncologica Marco Polo, e con il nostro Alessandro Lembo che appunto aveva da aggiungere qualcosa al ragionamento che aveva appena fatto.
Sì, no, due o tre considerazioni. Uno, che noi in Marco Polo abbiamo la fortuna di avere un acceleratore lineare, si chiama così la macchina che con cui si fa la radioterapia, di ultimissima generazione, che è stato, diciamo, messo a punto proprio da pochi mesi. E questo perché lo dico? Perché in realtà implica di poter fare dei trattamenti molto più performanti rispetto a quello che si può fare con macchine invece più vecchie. Poi una considerazione che mi faceva piacere condividere con la dottoressa Del Bufalo è proprio questa, che in realtà il reparto di radioterapia rappresenta un pochino l'archetipo di come si sta muovendo un po' la medicina, quindi utilizzando le tecnologie e quindi i progressi che la ricerca medica, ma non soltanto medica, riescono, diciamo, a darci soprattutto negli ultimissimi anni, per permettere di avere dei volumi bersaglio, quindi, diciamo, la zona da trattare sempre più piccola e sempre più aderente a quelle che sono le nostre necessità, quindi con meno tossicità per il paziente. E tutto questo si ottiene attraverso un'equipe che deve per forza interagire. Per esempio, e qui poi Sabrina la pregherei di approfondire questo aspetto, nell'equipe di un'unità di radioterapia c'è anche un fisico che non è un medico, ha un'impostazione in ambito medico. E che cosa fa il fisico? Raccontacelo, Sabrina.
Ecco, questa è veramente bella, raccontiamola.
Allora, praticamente il fisico è un laureato in fisica che ha preso una specializzazione in fisica sanitaria. Il suo ruolo è importante perché è lui che fa il piano di trattamento, cioè lo elabora al computer, quindi noi medici diciamo qual è la zona da trattare, l'organo bersaglio, quanto lasciare di margine, tenere gli altri organi che sono gli organi a rischio, con delle dosi basse, lui mette in pratica tutto quello che noi diciamo e quindi calcola la distribuzione della dose, la distribuzione ad ogni organo e poi anche è responsabile di tutti i controlli di qualità delle apparecchiature, perché ovviamente sono apparecchiature che devono fare dei controlli sia quotidiani, settimanali e mensili, perché tutto si svolga nel migliore dei modi senza mai avere problemi. Quindi diciamo aiuta ad elaborare questo piano di trattamento.
Ok, altra cosa che aveva detto prima la dottoressa Del Bufalo e che mi ha, come dire, lasciato un po' perplessa: se il paziente respira troppo noi interrompiamo. Cosa vuol dire? Perché la respirazione influisce sulla radioterapia? Che tipo di influenza ha? Cosa vuol dire? Ecco, perché è una cosa che mi ha immediatamente sollevato un problema. Ecco, che cosa sta succedendo? Non ho capito.
Allora, spiego in termini più semplici. Praticamente, soprattutto quando noi andiamo a trattare, per esempio, il polmone che è nella gabbia toracica, ovviamente l'ispirazione e l'espirazione sposta il target di dove noi vogliamo trattare, perché in radioterapia anche mezzo millimetro a noi ci cambia qualcosa. Quindi che succede? Le nuove tecnologie che cosa fanno? È come se fanno un attack praticamente in diretta e noi contorniamo praticamente il polmone. Quando il polmone ha un limite, se si alza troppo dalla dose dove vogliamo trattarla, praticamente che fa? Blocca il fascio finché non ritorna nella posizione in cui noi così possiamo trattare quella zona senza dare troppa tossicità. Quindi fantastico. Si interrompe in realtà il fascio finché non ritorna nella posizione ottimale per poter raggiungere il nostro scopo.
Io sono affascinata da tutto questo, Alessandro, converrai con me che insomma questa storia del fascio di fotoni che può essere, come dire, interrotto da un respiro è una cosa che è quasi poesia, oserei dire. Allora, io faccio ancora un'altra domanda, sono piena di domande. Vai Alessandro, dimmi.
Aggiungo soltanto una cosa: per chi come noi, come me, come Sabrina, facciamo questo lavoro da qualche anno, diciamo da un po' di anni, abbiamo vissuto una fase precedente. La fase precedente era quella in cui in realtà il bersaglio era molto grossolano, perché non c'era tutta questa tecnologia che ci permette di fare quello che abbiamo raccontato poco fa. E da questo punto di vista, noi oggi abbiamo dei trattamenti più precisi, ma soprattutto più efficaci e meno tossici, per cui gli organi che stanno vicino alla zona che dobbiamo trattare vengono risparmiati e quindi non vengono danneggiati. Mm-hmm. Questo che può sembrare una cosa, non dico trascurabile, è stata invece una grande rivoluzione nell'ambito della radioterapia. E approfitto per fare un'altra domanda a Sabrina, che è questa. Oggi si parla sempre di più di trattamenti, cercando di utilizzare praticamente un volume più piccolo possibile. Per esempio, per trattare le metastasi cerebrali, in alcuni casi noi non irradiamo più tutto l'encefalo, ma irradiamo soltanto la metastasi. Questo è un po' una rivoluzione, perché capite da soli che sparare raggi su tutto il cervello, piuttosto che invece mirarli nella zona che ci interessa trattare, è ben diverso per quanto riguarda poi le problematiche che potrà avere questo paziente. Certo. Ce la racconti un pochino questo aspetto, Sabrina?
Sì, allora guarda, vorrei prima partire da una cosa per far capire. Come dicevo prima si faceva un quadrato, si irradiava tutto all'interno di questo quadrato. Adesso praticamente invece si dice che si conforma il campo, che vuol dire che noi abbiamo delle lamelle che praticamente prendono la forma dell'organo. È il fisico che dice mette le lamelle, cioè che disegna queste lamelle intorno, che le mette proprio intorno all'organo che vogliamo trattare, calcolando che il nostro acceleratore, quello che abbiamo noi alla Marco Polo, ha 160 lamelle e oltretutto è un lettino che praticamente ha 6 gradi di libertà, quindi alto, basso, avanti, dietro, destra, sinistra, quindi ci permette di avere dei posizionamenti che prima non avevamo, perché noi avevamo prima un lettino statico, invece questo lettino ci permette praticamente di trovare sempre la posizione ottimale. Questo aiuta ancora di più, come diceva appunto Alessandro, anche a trattare delle piccole zone. Quella nell'encefalo che parlava Alessandro si chiama stereotassi. Che cosa fa la stereotassi? Va a trattare zone piccole, di pochi millimetri parliamo, in maniera che noi trattiamo solo quella, ma in quel punto diamo un dosaggio molto più alto che daremo se dovessimo trattare per esempio tutto l'encefalo. Però così risparmiamo il tessuto sano, e che vuol dire? Nell'encefalo a volte, facendo la radioterapia su tutto quanto l'encefalo, si danno anche dei problemi neurologici, ci si danno vari problemi. In questa maniera noi trattando quella piccola zona con alti dosaggi, oltretutto ci permette di trattare più zone. Quindi se adesso il paziente ha una metastasi encefalica piccolina, noi la trattiamo, e un giorno gliene venisse un'altra, noi la possiamo ritrattare, cosa che facendo tutta quanta la zona, tutto l'encefalo, non è possibile.
Ecco, allora, e siamo sempre qua con le domande di quella che non ne sa niente. Allora, qual è l'organo più delicato da trattare con la radioterapia? Vi ho fatto un domandone.
È un domandone.
Quelli che non trattiamo in realtà.
Avanti che vi voglio sul pezzo qua.
Diciamo che tutti possono essere difficili da trattare, nessuno, perché ci sono, per esempio, anche trattando il polmone, dipende da dov'è la localizzazione del polmone, perché se comunque ho vicino il cuore, ho vicino la vena cava, ho vicino l'aorta, insomma devo stare attento, ovviamente la dose a mandarla solo lì e basta, quindi un po' tutti quanti, anche per esempio la mammella. Io il nodulino, se è una mammella sinistra e comunque ha problemi cardiologici, io pure là devo schermare, fare tutta una serie di cose. Si può fare tutto. Mm-hmm. Ormai possiamo dire che non esiste un organo particolare, una zona particolare, perché noi, grazie proprio a queste nuove apparecchiature, noi riusciamo comunque a schermare tutto quanto. Fatto è che possiamo dare più effetti collaterali, però diciamo a livello di schermatura e di non dare troppa dose ai tessuti sani, ormai le nuove apparecchiature questo ce lo permettono.
Mm-hmm, ok. E allora, a questo punto io direi che ci possiamo, come dire, possiamo pensare a uno sviluppo della radioterapia anche per la cura non solo oncologica, ma anche di altre malattie che adesso con tutta onestà non mi vengono in mente, però malattie che possono essere per esempio comunque collegate sempre a degli organi specifici e dove va bene cauterizzare il punto. Non so, diciamo, la radio è solo in usata in oncologia oppure in seguito, in futuro, ma anche adesso, io questo non lo so, è utilizzata anche per malattie diverse?
Diciamo che viene utilizzata soprattutto in ambito oncologico, soprattutto per questo discorso che facevamo inizialmente, di questo danno di replicazione alle cellule maligne, quindi diciamo viene utilizzata per quello, perché aiuta lì.
Sì.
A livello curativo, insomma, è difficile, più a livello palliativo, magari uno ha una sindrome del tallone, mi viene in mente quelle che una volta venivano trattate.
Non so, per esempio, il tunnel carpale, faccio per dire, no? che è una sindrome molto particolare, c'è uno schiacciamento, il nervo lì è particolarmente dolente. Allora, mettiamo caso che ci sia un paziente che non può essere operato per vari motivi, la radioterapia utilizzata su quel particolare punto potrebbe essere utile? È una domanda stupida, probabilmente, però io da paziente me la pongo, ecco.
Sinceramente non penso, però non ci sono studi né niente. Magari un giorno, facendo degli studi e capendo qual è la dose specifica da dare, perché ovviamente sarà pure un problema di dose, noi diamo dei dosaggi alti per distruggere la cellula tumorale, magari a un dosaggio basso potrebbe anche aiutare, ma al momento no. Però
come antidolorifico intento, come antidolorifico, cioè come termine, come uso palliativo, ecco, diciamo, come un antidolorifico.
Però uso palliativo lì non c'è una patologia oncologica, per cui comunque non vado a distruggere un ciclo cellulare di una cellula maligna. Mm-hmm. Poi non lo so, Alessandro, tu...
No, io ho fatto delle domande che penso di aver buttato la palla in tribuna, ma involontariamente, credetemi, è solo perché, come dire, sentendo le vostre parole, la mia testa va avanti.
A volte serve anche buttare la palla in tribuna, nel senso che in realtà magari... Alcuni hanno un po' pudore a fare certe domande, tu hai fatto bene a farle, perché comunque, diciamo, l'uso...
non ho vergogna, non ho assolutamente vergogna.
Non c'è bisogno, l'uso quasi esclusivo della radioterapia è senz'altro in ambito oncologico, e credo che magari una domanda che possiamo fare a Sabrina per concludere un pochino questo nostro incontro, quelle che sono un po' le prospettive future che lei vede nella sua metodica, che in realtà, soprattutto negli ultimi, io direi, 10-15 anni, ha avuto un'accelerazione in termini di efficacia notevolissima, proprio perché la tecnologia sta correndo. E mi sembra che tra l'altro non si stia fermando, no? Che ne pensi, Sabrina?
Sì, io penso che vada sempre avanti. Adesso ci sono per esempio pochi apparecchi in Italia, perché le nuove radioterapie hanno una TAC incorporata, perché si fanno delle verifiche per vedere che la posizione sia corretta, che andiamo a trattare proprio quell'organo, hanno una TAC incorporata. Alcuni stanno provando a mettere una risonanza incorporata per avere ancora delle immagini migliori, quindi diciamo che la tecnologia è far fondere le immagini nello stesso momento per avere ogni giorno il trattamento migliore per il paziente. Penso che su questo stiamo vedendo quale altre apparecchiature mettere, oppure proprio come dicevamo prima, dei sistemi più sofisticati che ci facciano dare meno sedute di radioterapia. Quindi è sempre in continuo, perché se noi guardiamo effettivamente 100 anni fa la radioterapia, ma nemmeno il primo apparecchio che è stato montato, se non sbaglio, in America era il 1940. In questi anni, che non sono tantissimi, abbiamo avuto un'evoluzione incredibile, quindi io penso che piano piano si andrà ancora a cose migliori.
Io devo dire che pensare a una risonanza, Alessandro, con la radioterapia inserita mi sembra fighissimo, scusate il termine un po' desueto in ambito medico, ma mi sembra una cosa eccezionale perché comunque ti consente di avere veramente delle immagini alla massima evoluzione e quindi mirare veramente il bersaglio nella maniera più, come dire, più pulita e più incisiva. Un'ultima domanda, io Alessandro, tu mi devi perdonare, quando c'è un medico lo sta davanti, sai che quando insomma posso diventare assolutamente molesta, quindi ti prego di fermarmi perché sono, come dire, la mia curiosità è veramente enorme. Io vorrei domandare in ultima battuta, quasi in ultima battuta, perché ormai stiamo parlando da quasi 40 minuti, alla dottoressa Sabrina Del Bufalo, che lo ricordo ancora per i nostri amici che stanno ascoltando oltrelago.it oppure ci stanno seguendo sulla app della nostra magnifica radio, che è la responsabile della radioterapia della casa di cura Marco Polo, che diciamo specializzata nella cura oncologica. Io vorrei sapere adesso, secondo una sua statistica straordinariamente personale, invece, al contrario, secondo lei qual è l'organo, dov'è che lei nella sua esperienza ha visto recidive più frequenti anche dopo l'uso della radioterapia?
Sono vari organi, dipende, ho visto recidive mammarie, ho visto recidive prostatiche, ho visto recidive encefaliche, sono tanti. Una statistica difficile,
okay,
però può recidivare, soprattutto se inizialmente non sono presi in tempo i tumori, quindi arrivano già in uno stadio un pochino più avanzato. Oppure ci sono pazienti che rifiutano alcuni tipi di trattamento, per cui dopo è facile che uno poi vede delle recidive.
Che vuol dire? Che ci sono pazienti che rifiutano il trattamento?
Sì, a me è capitato più di una che ha rifiutato il trattamento radioterapico perché comunque un impegno, venire tutti i giorni, oppure, sì, anche per questi motivi, sono sincera, oppure perché, non lo so, un po' per paura, un po' per diffidenza, molti pensano ancora che bruciamo, quindi chissà che cosa facciamo, bruciamo tutta la pelle, bruciamo tutti i tessuti, capito?
Sì, sì.
E purtroppo ce ne sono pochi, fortunatamente, ma ci sono alcuni per cui una volta informati, non è che li possiamo costringere, noi diciamo tutti i pro e i contro, e se loro poi rifiutano,
certo. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, si dice, però poi alla fine, no? Questo è, certo, è quanto. Alessandro, hai un
diciamo che i trattamenti, volevo dire solo una cosa, che molte pazienti vengono inizialmente spaventate, che non sanno cosa fare, quindi insomma sono molto spaventati, poi piano piano nell'ambiente, soprattutto della struttura in cui lavoriamo noi, che è un ambiente piccolino ed è quasi di famiglia, di casa siamo pochi, ma comunque insomma ci siamo sempre, e loro fanno tutto il trattamento, a volte quando finiscono sono tristi perché non hanno più questo contatto. Questa è una cosa importante perché so che ne parlate pure voi molto, il contatto tra medico e paziente, cioè il paziente che fa radioterapia e che viene 30 giorni consecutivi, lui 30 giorni vede il medico, quindi 30 giorni tutti i suoi dubbi, i suoi problemi li riferisce al medico, il giorno che finisce, che si stacca un po' da questa cosa, e rimane un pochino così, un po' di paura di quello che poi ci sarà dopo.
Beh, si trova da solo, perché molto spesso, esatto, questo l'abbiamo affrontato anche nel rapporto medico-paziente in altre puntate con Alessandro, il rapporto con medico e paziente diventa un rapporto che è molto spesso più che amicale, quasi fraterno, perché si tende a mettere la propria vita nelle mani, anche mentalmente, dicevo, di questa persona, e quindi quando si rimane senza, ci si sente, come dire, privi di un appoggio, ma anche forse di una ciambella di salvataggio, perché in quel momento ci si ritrova soli in mezzo al mare, e se mi risuccede qualche cosa, io da chi vado? Ed è una domanda, ecco perché dicevamo con il nostro amico, che è sempre della Marco Polo, psicologo che salutiamo, che è stato nostro ospite, il dottor Della Valle, giustamente, e noi molto spesso lo psicologo anche in queste occasioni può essere importante, cioè per aiutare il paziente a dire, beh, adesso hai fatto uno step, adesso ricomincia la tua vita, perché poi anche quello è importante da dire a un paziente, che finita la radioterapia, comincia la parte, diciamo, il nuovo capitolo della sua vita, e non sempre è un capitolo felice, perché non lo si vive benissimo, non solo per lo strappo, diciamo, con l'ancora di salvataggio che è rappresentata dal medico, ma anche per il fatto che si ha veramente paura del domani, perché si è più fragili inevitabilmente. Come la pensi, Alessandro?
No, io sono assolutamente d'accordo. Infatti, più che una domanda, volevo fare una considerazione, una riflessione. In realtà Sabrina ha un ottimo team, ha altri tre radioterapisti che lavorano con lei, ha dei tecnici bravissimi, il fisico che consolidato, sono tanti anni che sta nella nostra struttura, è una persona molto in gamba. Chiaro, bisogna sapere un pochino coordinare un po' tutte queste professionalità e cercare in qualche modo di far rendere al meglio la metodica che uno ha in mano. E da questo punto di vista devo dire che i pazienti sono molto contenti, perché che poi è uno sforzo che cerchiamo di fare un po' tutti quanti nella nostra struttura, si sentono accolti e si sentono seguiti, per cui a me non è mai capitato che un paziente si lamentasse della loro, diciamo, opera, per cui le faccio intanto i complimenti, perché comunque nulla è scontato e nulla è semplice. E poi perché questo è l'obiettivo, no? Che noi che...
Grazie, Alessandro.
No, ma no, no, è vero, è così, è assolutamente così. Ha detto bene Alessandro, come dire, anche io sono d'accordo, vai avanti.
No, dicevo, per concludere, credo che noi che comunque abbiamo scelto di curare una malattia difficile, difficile non soltanto per ciò che rappresenta dal punto di vista medico, ma per quello che rappresenta anche dal punto di vista dell'immaginario, e che per questo sono importanti figure come gli psicologi, è importante un ambiente che sappia accogliere e non, come dire, non trattare le persone come numeri. Questo è la sostanza.
È la cosa assolutamente fondamentale. Allora, Alessandro, dopo ben 45 minuti di questa nostra meravigliosa chiacchierata, perché, come dire, è sempre un piacere avere degli ospiti, diciamo così, disponibili come la dottoressa Del Bufalo, che ringraziamo ancora una volta per essere stata con noi, e ovviamente la invitiamo a essere nuovamente nostra ospite in una prossima puntata, che poi vedremo di che cosa tratterà, ma dove sarà ovviamente impegnata nel raccontarci le nuove frontiere della radioterapia. Io, come dire, Alessandro, do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo. Che ne dici? A questo punto possiamo dire concluso la nostra disamina, oppure c'è ancora qualcosa che secondo te va detto?
No, penso che spero, insomma, che siamo stati chiari. A me sembra di sì.
Ma sì.
E credo che soprattutto quello che la riflessione che facevo con Sabrina quando l'ho invitata, insomma, a partecipare a questa trasmissione, soprattutto utili. E io penso proprio che oggi sia andata proprio così.
Perfetto, allora non so che impressione, a questo punto chiediamo alla diretta interessata, che impressione ha avuto? Siamo stati abbastanza chiari secondo lei, dottoressa Del Bufalo?
Sì, secondo me siete stati chiarissimi e state facendo un'ottima iniziativa, perché così i pazienti che hanno sempre un po' di timore, un po' di paura a affrontare soprattutto una malattia oncologica, riescono a capire qual è il percorso che devono fare senza avere troppa ansia e paura, quindi che si sentono un pochino di capire quello che devono affrontare, quindi un po' più tranquilli che comunque sia una cosa fattibile. Il tutto si può affrontare qualsiasi malattia, basta che appunto si riesce a trovare degli specialisti che sono disponibili a spiegare le cose, ecco, anche tramite queste iniziative che avete avuto voi, quindi insomma vi fa onore l'iniziativa che avete intrapreso.
Benissimo, allora la ringraziamo tantissimo, e Alessandro, a questo punto appuntamento con i nostri ascoltatori di Oltrelago al Medico in Famiglia martedì prossimo. Un saluto da Elena Polidori e da
Alessandro Lembo.
Arrivederci,
Sabrina Del Bufalo.
Arrivederci al prossimo martedì. Un caro saluto a tutti.